diretta alle 17:30 minuti primi, come detto prima della pausa musicale, in collegamento con uno degli imputati al maxi processo Notav, che mercoledì aveva appunto fissata l'udienza di secondo grado per oltre 40 persone. Il risultato l'abbiamo già visto sui giornali, insomma sui mezzi, gli organi di informazione anche dei compagni e dello stesso movimento, un rinvio al 27 aprile. Vorremmo chiedere a te, insomma, anche un bilancio, un parere di cosa si prospetta a seguito di questa udienza che si è svolta mercoledì. Intanto ti salutiamo, ciao.
Ciao a tutti. L'udienza di mercoledì si è svolta in maniera, diciamo, classica. Ha parlato inizialmente il procuratore generale per l'accusa, poi ha parlato un avvocato delle parti civili e poi hanno parlato tutte le difese. L'udienza è saltata di 15 giorni, quindi al 27 di aprile, per un vizio di notifica, un vizio di forma, poiché non era stata notificata l'udienza alla Cassazione a un imputato. Il 27 aprile, essendoci già stato il dibattimento, ci sarà soltanto la sentenza formale, e anche perché poi l'avvocato di questa persona, di questo imputato a cui non è stato notificata l'udienza, non parlerà ma depositerà soltanto il ricorso. Quindi il 27 aprile ci sarà soltanto appunto l'udienza formale. E come è andata? C'è stato un presidio comunque all'infuori della Corte di Cassazione a Roma, abbastanza partecipato, costruito da varie realtà romane, perché ci sono anche due imputati di Roma dentro il processo e che hanno comunque contribuito alla realizzazione del presidio. E novità grosse non ce ne sono, sostanzialmente l'accusa nella sua relazione ha ribadito quelli che sono tutti i motivi per cui ci stanno processando, ha ribadito l'impianto del concorso morale, si è soffermata molto su questo, dicendo che appunto va confermato ed è grazie a tale dispositivo che sono riusciti a mettere sotto processo un numero così elevato di attivisti e a minare anche quella che è la solidarietà e la resistenza. E l'unica novità abbastanza rilevante è stata da parte dell'accusa il fatto di escludere anche dal loro punto di vista come parti civili sindacati di polizia, quindi probabilmente verranno depennati dalla lista di soggetti che chiedono soldi agli imputati sostanzialmente. Poi per il resto anche le difese hanno ribadito quelli che sono i vari motivi dei singoli ricorsi e niente, insomma.
Anche per chi ci ascolta, un attimo, per fare un attimo il punto, per gli imputati l'accusa cosa chiede, quindi in sintesi più o meno?
No, l'accusa cosa chiede? Chiede una riconferma della sentenza di secondo grado, e poi c'è stato anche un ricorso per alcuni imputati, con ruoli minori secondo il quadro accusatorio, tra cui il sottoscritto, per una questione di attenuanti, quindi ha chiesto che non vengano concesse alcune attenuanti, però sostanzialmente chiede che il quadro accusatorio emerso dai primi due gradi rimanga intatto, rimanga il medesimo.
A seguito poi di quanto è successo mercoledì scorso, e anche in vista poi delle sentenze che verranno poi espresse il 27 di aprile, il movimento come ha reagito? Cosa si sta organizzando?
Il movimento, il movimento ha reagito nel senso che già prima della sentenza, che avrebbe dovuto esserci appunto il mercoledì, aveva convocato per il venerdì, quindi per ieri sera, un'assemblea a Bussoleno appunto per rispondere alla sentenza che appunto non c'è stata per questo vizio di forma, però ugualmente per rispondere alla sentenza, alla repressione della magistratura, si è scelto di convocare un corteo, una marcia popolare a inizio maggio in Bassavalle, quindi in Bassavalle perché sarà toccata anche la Bassa Val di Susa dai cantieri del TAP e con la nuova variante di progetto, insomma, che è stata varata pochi mesi fa. e quindi si è scelto di spostarsi dalla media, dall'alta valle, alle porte di, sostanzialmente effettuare questa marcia popolare alle porte di Torino, tra Rosta e Davigliana, che sono due comuni all'imbocco proprio della Val di Susa.
Quindi poi l'appuntamento sarà quello, diciamo, anche per chi ci ascolta, sì. Insomma, tenete le antenne dritte per quanto riguarda la situazione. Un'altra considerazione che mi viene da fare poi relativa a questo processo è come di fatto non si sia tenuto proprio ai margini del merito di questo processo, di questa accusa, almeno da quello che ho capito io, poi magari me lo puoi confermare tu, il fatto poi anche del ridimensionamento del progetto TAV in quanto progetto dello Stato italiano in partecipazione con lo Stato francese, cioè nonostante anche il governo italiano abbia riconosciuto che il TAV come era stato pensato, cioè non è gestibile, non è praticabile, quindi in parte abbia anche riconosciuto determinate istanze del movimento no TAV, nonostante questo poi la repressione non mi sembra abbia subito nessun tipo di battuta d'arresto, almeno questa è l'impressione che abbiamo noi.
No, certo, perché l'impressione che avete voi è corretta, perché la repressione avanza, diciamo, a discapito di quello che è la fattualità e la fattibilità del progetto, anche dal loro punto di vista a livello economico, a mio avviso, perché il movimento NoTav è diventato molto più, è andato molto oltre un semplice movimento di protesta contro un treno. La repressione va avanti perché il movimento NoTav è diventato sostanzialmente un qualcosa di scomodo, ha rappresentato un'opposizione radicata e radicale allo Stato, e quindi come tale va perseguito, va punito. Quindi al di là dei ragionamenti tecnici sulla fattibilità o meno del condotto, del tunnel, del TAV, eccetera. Poi un'altra questione importante che mi preme sottolineare, ogni volta che si parla di repressione del maxi processo, insomma, che mi riguarda, è un po' il problema del concorso morale. Questo dispositivo, questo reato che viene utilizzato e che è pericolosissimo per insomma tutti i movimenti di lotta, tutte le volte in cui viene applicato, perché permette di perseguire simultaneamente tutte le persone che si oppongono anche moralmente, quindi idealmente, a quella che è la costruzione del TAV.
Sì, un processo, da una parte è un processo agli intenti, dall'altra è un processo alle idee, comunque un processo del genere.
È un processo nonostante la nostra controparte si dica che dica a mezzo stampa che è un processo volto a perseguire i singoli atti criminosi, poi alla fine noi ci troviamo in aula a dibattere su una persona che è accusata simultaneamente di aver ferito 300 poliziotti, e poi ci troviamo a dibattere anche
sarebbe
di
bello conoscere una persona del genere, insomma.
Ci troviamo a dibattere di concorso morale, che tramite appunto l'applicazione di questo reato, che vanno a essere imputate tutte quelle persone che anche moralmente, anche idealmente, supportano quella che è la resistenza del popolo notar, perché queste sono state le giornate, questo è stato il maxi processo, la giornata del 27 giugno e del 3 luglio, quindi anche il termine morale sottende un'adesione che non è soltanto attiva o pratica, ma è anche ideologica, mentale e politica, diciamo. Quindi,
e questo forse è l'aspetto poi più pericoloso, al di là del movimento d'Ottav, ma proprio nell'ottica del movimento tutto, è il lato più pericoloso e più significativo di un processo come questo.
Sì, a mio avviso, senza dubbio. Infatti gli avvocati anche hanno insistito molto nelle loro memorie difensive, nei loro ricorsi sull'applicazione del concorso morale, perché è abbastanza grave, diciamo, con tutto il nostro quadro accusatorio si regge sull'impianto del concorso morale.
Bene, ci senti ancora? Sei con noi?
Sì,
ci sente?
Sì.
Ah, ok, bene, io ti ringrazio per questo aggiornamento che ci hai fatto. Ovviamente, come radiazione va la solidarietà a te e a tutti gli imputati in questo processo, a chiunque negli anni abbia lottato contro la TAV e abbia resistito contro l'enorme apparato repressivo messo in campo dallo Stato, e le occasioni per risentirci ci saranno. Ovviamente seguiremo anche il 27 l'evoluzione di questo processo. Per l'intanto ti saluto e grazie ancora, ci risentiamo.
Ok, grazie a voi, alla prossima, ciao
ciao
ciao, ciao.